Benvenuti al Daily Digest di lunedì 2 febbraio. Oggi parleremo di Universal Studios Hollywood e la gamification della realtà. Elisha Otis e l'ascesa verticale delle città. Batterie a sabbia e stoccaggio termico. Ercolano, il lusso e il legno, e i templi del Mediterraneo, Gigantea a Malta. Iniziamo. Universal Studios Hollywood e la gamification della realtà. Le aree Super Nintendo World negli Universal Studios hanno portato i parchi a tema in una nuova dimensione, trasformando i visitatori da spettatori passivi a giocatori attivi grazie a tecnologie di realtà aumentata mai viste prima su scala commerciale. Dalla passività all'interazione, il nuovo paradigma tradizionalmente, i parchi a tema hanno offerto esperienze prevalentemente passive. Si sale su un'attrazione, si viene trasportati attraverso scenografie elaborate, e si scende. Anche le attrazioni più avanzate mantengono il visitatore in un ruolo sostanzialmente di osservatore. L'area Super Nintendo World, aperta prima in Giappone e poi a Hollywood, rompe drasticamente questa convenzione applicando i principi della gamification all'ambiente fisico. Attraverso l'uso di braccialetti interattivi chiamati Power Happy Bands, collegati a un'app sullo smartphone, i visitatori possono colpire blocchi fisici per raccogliere monete digitali, sconfiggere nemici virtuali proiettati su schermi integrati nello scenario e sbloccare chiavi per accedere a sfide finali contro Bowser Jr. Il parco stesso diventa un videogioco a grandezza naturale, dove ogni azione fisica ha un riscontro digitale immediato. Mario Kart, la realtà aumentata diventa collettiva e il gioiello tecnologico dell'area è l'attrazione Mario Kart, Bowser S Challenge. Qui, la tecnologia di realtà aumentata Rezzo viene spinta ai suoi limiti attuali. A differenza dei visori VR che isolano l'utente dal mondo esterno, i visitatori indossano visori AR a forma di cappellino di Mario che permettono di vedere il mondo reale dei set costruiti fisicamente, sovrapponendo però personaggi, oggetti e proiettili olografici. La cosa rivoluzionaria è che questa esperienza è condivisa e sincronizzata. Se io lancio un guscio rosso virtuale, gli altri passeggeri del veicolo lo vedono viaggiare nello spazio fisico e colpire il bersaglio. Questo richiede una potenza di calcolo e una precisione di tracciamento, tracking, straordinarie, gestite in tempo reale per decine di veicoli contemporaneamente. È un traguardo notevole nell'ingegneria dell'intrattenimento. Implicazioni future per l'intrattenimento immersivo. Il successo delle aree Super Nintendo World dimostra che il pubblico è pronto per esperienze che richiedono partecipazione attiva piuttosto che fruizione passiva. Questa tendenza alla gamification degli spazi fisici potrebbe estendersi ben oltre i parchi a tema, musei interattivi, esperienze di shopping trasformate in cacce al tesoro, percorsi turistici urbani con elementi di gioco sovrapposti alla realtà tramite smartphone o occhiali AR. Man mano che la tecnologia di realtà aumentata diventa più accessibile e meno costosa, potremmo vedere una proliferazione di esperienze ibride fisico-digitali in cui la distinzione tra mondo reale e mondo virtuale diventa sempre più sfumata. Universal ha mostrato che questa fusione può essere non solo tecnicamente possibile, ma anche commercialmente di successo e profondamente coinvolgente per un pubblico di massa. Le aree Super Nintendo World rappresentano un punto di svolta nella storia dei parchi a tema, dimostrando come tecnologia avanzata e design ludico possano convergere per creare esperienze che trascendono i confini tradizionali tra fisico e digitale. Non si tratta più solo di guardare, ma di giocare, competere e immergersi completamente in mondi che esistono simultaneamente nella realtà concreta e nell'immaginazione digitale.
Restate sintonizzati. Ecco il prossimo tema del giorno.
Elisha Otis e l'ascesa verticale delle città. Nel 1853, mentre le città industriali crescevano in larghezza, la loro crescita verticale era bloccata dalla paura. Gli ascensori esistevano, ma erano trappole mortali. Elisha Otis cambiò tutto con una semplice molla che rese sicuro salire verso il cielo. Il problema dell'altezza nelle città industriali a metà del XIX secolo. Città come New York e Londra stavano esplodendo demograficamente. Ma gli edifici raramente superavano i 4 o 5 piani. Il motivo non era strutturale, ma pratico. Nessuno voleva fare più di 5 piani di scale a piedi. Gli ascensori a vapore esistevano già per le merci, ma erano considerati troppo pericolosi per le persone. Se la fune di sollevamento si spezzava, cosa che accadeva non di rado, la cabina precipitava nel vuoto senza scampo. Questo limite tecnico e psicologico teneva le città basse e piatte. L'invenzione del freno di sicurezza Elisha Otis non inventò l'ascensore, ma inventò l'ascensore sicuro. Ideò un meccanismo ingegnosamente semplice. Una molla a balestra collegata a dei denti di arresto, nottolini, sui lati della cabina. Finché la fune era in tensione, la molla restava compressa e i denti rientrati, permettendo alla cabina di scorrere. Se la fune si rompeva, la tensione spariva, la molla scattava e i denti si conficcavano nelle guide laterali, bloccando meccanicamente la caduta quasi istantaneamente. Per dimostrarne l'efficacia, Otis organizzò uno spettacolo drammatico all'esposizione del Crystal Palace di New York nel 1854. Si fece sollevare su una piattaforma aperta davanti a una folla attonita, e poi ordinò a un assistente di tagliare l'unica fune di sostegno con un'ascia. La piattaforma precipitò per pochi centimetri, poi si bloccò saldamente. Otis si tolse il cappello e disse la famosa frase: "All safe, gentlemen."
Tutto sicuro, signori.
Quella dimostrazione distrusse in pochi secondi decenni di paura e diffidenza.
L'impatto sulla crescita urbana verticale e l'invenzione di Otis rimosse simultaneamente la barriera tecnica e quella psicologica all'edilizia in altezza.
Nel giro di pochi decenni, i primi grattacieli iniziarono a svettare sugli skyline di New York e Chicago. L'Home Insurance Building di Chicago, completato nel 1885 e considerato il primo grattacielo moderno con struttura in acciaio, sarebbe stato impensabile senza ascensori sicuri. Gli appartamenti ai piani superiori, un tempo i meno desiderabili, divennero improvvisamente i più ambiti e costosi, con le loro vedute panoramiche e la distanza dal rumore stradale.
La stessa organizzazione dello spazio urbano cambiò radicalmente. Le città poterono crescere verso l'alto invece che espandersi solo orizzontalmente,
preservando terreno agricolo e creando concentrazioni di attività economica senza precedenti.
Il dispositivo di sicurezza di Elisha Otis è uno di quegli esempi storici in cui una singola innovazione tecnica apparentemente minore ha avuto conseguenze sociali ed economiche di portata epocale. Senza quel semplice meccanismo a molla, le metropoli verticali moderne che conosciamo oggi probabilmente non esisterebbero.
E la forma stessa della civiltà urbana contemporanea sarebbe radicalmente diversa.
Andiamo avanti con la scaletta di oggi. Batterie a sabbia e stoccaggio termico. L'energia rinnovabile è un problema. Il sole non splende di notte e il vento non soffia sempre. Le batterie a sabbia offrono una soluzione geniale e low-tech per immagazzinare l'eccesso di energia sotto forma di calore in enormi silos, rendendola disponibile per il riscaldamento urbano quando serve. Il principio delle batterie termiche a sabbia, il concetto è semplice ma efficace. Quando le turbine eoliche o i pannelli solari producono più elettricità di quanta ne richieda la rete, spesso facendo crollare il prezzo dell'energia a zero o quasi, questo eccesso viene utilizzato per riscaldare una grande massa di sabbia di bassa qualità contenuta in un silo isolato. La sabbia viene scaldata tramite resistenze elettriche fino a temperature di 500 o 600 gradi centigradi. La sabbia è un mezzo eccellente per questo scopo. Ha un'alta capacità termica, può sopportare temperature molto elevate senza cambiare stato, non bolle come l'acqua, è economica e abbondante ovunque. Una volta scaldata, la sabbia può mantenere il calore per mesi con perdite minime grazie all'isolamento del silo. Quando arriva l'inverno o c'è bisogno di calore, l'aria viene fatta circolare attraverso la sabbia calda per riscaldare l'acqua del sistema di teleriscaldamento distrettuale. Vantaggi rispetto alle batterie chimiche, rispetto alle tradizionali batterie al litio: Le batterie a sabbia sono drasticamente più economiche ed ecologiche. Non richiedono metalli rari come cobalto o litio, il cui processo di estrazione è costoso e impattante sull'ambiente. La sabbia non si degrada nel tempo, garantendo una lunghissima vita utile, e non vi sono rischi di incendi o esplosioni come nelle batterie al litio. La tecnologia è anche scalabile. Si possono costruire sili sempre più grandi semplicemente aumentando il volume del contenitore isolato termicamente. Limiti e applicazioni ottimali naturalmente. Le batterie a sabbia non sono la soluzione universale. La loro efficienza di riconversione da calore a elettricità è bassa, quindi sono ideali principalmente per applicazioni di riscaldamento diretto piuttosto che per la generazione elettrica on demand. Questo le rende perfette per i paesi nordici o le regioni con inverni freddi, dove la domanda di calore è elevata e costante. Inoltre, richiedono spazio considerevole per i sili, quindi sono più adatte a installazioni industriali o a livello di distretto piuttosto che residenziale. Tuttavia, in combinazione con altre tecnologie di stoccaggio energetico e come parte di sistemi integrati di gestione dell'energia, le batterie a sabbia rappresentano un tassello importante nel puzzle della transizione energetica. Le batterie a sabbia dimostrano che l'innovazione non richiede sempre tecnologie avveniristiche. A volte, le soluzioni più efficaci sono anche le più semplici. Questa tecnologia potrebbe trasformare il modo in cui immagazziniamo e utilizziamo l'energia rinnovabile, rendendo le nostre città più sostenibili e meno dipendenti dai combustibili fossili. Andiamo avanti con la scaletta di oggi.
Ercolano, il lusso e il legno. Mentre Pompei venne sepolta dalla cenere vulcanica, Ercolano fu sigillata da colate di fango incandescente che preservarono ciò che altrove è andato perduto per sempre: legno, tessuti, papiri e dettagli organici che offrono una finestra unica sulla vita quotidiana romana. Due modalità di distruzione. Due tipi di preservazione. L'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. distrusse numerose città romane, ma le due più famose, Pompei ed Ercolano, subirono destini fisici molto diversi. Pompei fu colpita da una pioggia di pomici e cenere che fece crollare i tetti sotto il peso, schiacciando gli interni e bruciando i materiali organici. Ercolano, invece, fu investita da flussi piroclastici, valanghe di gas e fango ad altissima temperatura che riempirono le stanze dal basso verso l'alto, solidificandosi poi come cemento. Questo processo di inglobamento istantaneo ha creato un ambiente anaerobico, privo di ossigeno, che ha carbonizzato il legno e gli altri materiali organici invece di bruciarli completamente, conservandoli intatti nella loro forma originale per quasi 2000 anni. Il legno e la vita quotidiana a Ercolano troviamo ciò che a Pompei manca, il legno. Travi originali, porte scorrevoli, letti, tramezzi, armadi e persino una culla. Questi reperti ci dicono moltissimo sull'abilità dei falegnami romani e sul livello di comfort delle abitazioni. Abbiamo scale interne in legno ancora al loro posto che portano ai piani superiori, permettendoci di capire la vera volumetria delle case. La casa del tramezzo di legno è famosa proprio per una parete divisoria lignea scorrevole perfettamente conservata che separava l'atrio dal tablino, un elemento di design di interni incredibilmente moderno. Ma forse il tesoro più grande è la Villa dei Papiri, una lussuosa residenza suburbana dove sono stati trovati centinaia di rotoli di papiro carbonizzati. Grazie alle moderne tecniche di scansione a raggi X, oggi stiamo iniziando a leggere questi testi senza doverli srotolare, cosa che li distruggerebbe, recuperando opere filosofiche greche che si credevano perdute per sempre. Una città verticale e lussuosa Ercolano era diversa da Pompei anche socialmente. Era più piccola, più ricca e più verticale. Essendo una località di villeggiatura per l'élite romana, le case sono spesso più raffinate, con decorazioni sfarzose e sistemi idraulici complessi. La cosa più impressionante è la possibilità di percepire fisicamente come fossero organizzati e vissuti gli spazi interni delle case romane. Mentre a Pompei dobbiamo immaginare dove fossero le stanze basandoci solo sui muri perimetrali, A Ercolano possiamo camminare letteralmente attraverso ambienti che mantengono la loro articolazione tridimensionale originale. Piccole stanze di servizio separate da tramezzi lignei, scalinate che conducono ai piani superiori, balconi che si affacciano su cortili interni. Questa percezione volumetrica permette di comprendere aspetti della vita quotidiana altrimenti inaccessibili, come circolava l'aria per il raffrescamento estivo, come la luce naturale penetrava negli ambienti, come gli spazi erano gerarchizzati tra aree pubbliche e private, tra quartieri padronali e aree di servizio. È come avere accesso a una macchina del tempo architettonica che preserva non solo le strutture, ma anche la loro abitabilità percettiva. Ercolano rappresenta un caso unico di preservazione archeologica che ci permette di vedere la civiltà romana con un livello di dettaglio materiale impossibile altrove. Il legno, i tessuti, i papiri e l'organizzazione tridimensionale degli spazi ci parlano di una quotidianità domestica che altrimenti potremmo solo inferire. È un promemoria potente di come eventi catastrofici possano, paradossalmente, congelare nel tempo testimonianze preziose che altrimenti sarebbero svanite senza lasciare traccia.
Proseguiamo con il prossimo articolo di Digital Worlds.
I templi del Mediterraneo, Gigantia a Malta. Migliaia di anni prima delle piramidi egizie e di Stonehenge, sull'isola di Malta sorgevano templi megalitici che sfidano ancora oggi la nostra comprensione ingegneristica. Gigantia rappresenta uno dei primi esempi monumentali di architettura umana. Precedenza cronologica sui monumenti più famosi: i templi megalitici di Gigantia, situati sull'isola di Gozo nell'arcipelago maltese. Furono costruiti tra il 3600 e il 2500 a.C. Questo li rende più antichi delle piramidi d'Egitto e del cerchio di pietre di Stonehenge in Inghilterra. La struttura è composta da enormi blocchi di calcare corallino, alcuni dei quali pesano oltre 50 tonnellate. Il nome stesso, Gigantia, deriva dalla leggenda locale secondo cui queste strutture furono costruite da una razza di giganti. Considerando che le popolazioni dell'epoca non disponevano di ruote metalliche o strumenti di ferro, il trasporto e l'elevazione di questi megaliti rimane un'impresa tecnica sbalorditiva. Probabilmente realizzata utilizzando pietre sferiche come cuscinetti a sfera per far scorrere i blocchi. Architettura e funzione rituale: il complesso è formato da due templi racchiusi da un unico muro di cinta massiccio. La pianta è a forma di trifoglio, tipica dei templi maltesi, che ricorda le forme rotondeggianti della dea madre, suggerendo un culto della fertilità. All'interno si trovano altari, focolari e fori per le libagioni, indicando che il sito era un centro nevralgico per attività cerimoniali e sociali. L'orientamento e la costruzione suggeriscono conoscenze astronomiche avanzate per l'epoca e una capacità di pianificazione a lungo termine nella progettazione delle strutture.
Il mistero della civiltà scomparsa altrettanto enigmatico quanto la costruzione dei templi e il loro abbandono.
Intorno al 2500 a.C., la civiltà dei costruttori di templi maltesi sembra essere scomparsa relativamente rapidamente. I templi furono abbandonati e rimasero inutilizzati per secoli.
Le cause di questo collasso sono ancora dibattute: cambiamenti climatici, esaurimento delle risorse, epidemie, invasioni o una combinazione di questi fattori.
Ciò che è certo è che quando nuove popolazioni arrivarono a Malta nell'età del bronzo, la memoria di chi avesse costruito questi monumenti era già perduta, dando origine alle leggende sui giganti. Gigantia rimane un testimone silenzioso di una civiltà mediterranea precoce e sofisticata,
capace di realizzazioni ingegneristiche che continuano a sfidare la nostra comprensione e ad alimentare il nostro senso di meraviglia per l'ingegnosità umana. I templi megalitici di Gigantia ci ricordano che la storia della civiltà umana è molto più lunga e complessa di quanto spesso immaginiamo.
Millenni prima dei faraoni e delle civiltà classiche, popolazioni che non conoscevano la scrittura costruivano monumenti che testimoniano conoscenze astronomiche, capacità organizzative e abilità ingegneristiche di livello straordinario.
Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!